Gutenberg, autrici e autori da leggere. Programma di libri, letteratura, scienza, culture. Ideato e condotto da Roberto De Riu.
I libri che hai letto e i dischi e il tuo cuore. Matracas, clessidras, del ritmo, savor.
Amiche e amici di Gutenberg, qua a Radio Sardegna abbiamo il nostro programma di libri, letteratura, scienza e culture, autori e autrici da leggere. Con noi Mariano Giustino dalla Turchia. Ciao Mariano.
Ciao, un saluto a tutti voi, grazie.
E con me Carlo Sanna, il nostro turcologo nonché esperto di Medio Oriente, che oggi dialoga con Mariano. Mariano, l'ultimo tuo libro, ci dai i riferimenti bibliografici all'inizio per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici?
Ma Iran a mani nude, un libro sull'Iran, sulla tenace e costante lotta, coraggiosa direi, lotta per delle donne, dei giovani della generazione Z in Iran per la liberazione del loro paese dalla Repubblica Islamica, l'oppressione della Repubblica Islamica, che è uscito esattamente nel settembre dell'anno scorso, quindi poco più di nemmeno un anno fa, e 9 mesi fa, ed è edito da Rubettino Editore. È in tutte le librerie, e abbiamo fatto tante presentazioni di questo volume, ha avuto una buona distribuzione, un buon successo anche di vendita.
Se ne sente parlare molto, infatti. Adesso Carlo ti fa delle domande, penso che non possa risparmiarsi neanche una breve nota biografica del nostro autore di stasera.
Sì, ben ritrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Mariano Giustino, noi ci conosciamo. Mariano è corrispondente dalla Turchia per Radio Radicale e da lì, insomma, da Istanbul, Izmir, Ankara, tratta non solo i temi di attualità politica nazionale e internazionale della Turchia, ma anche del vicinato turco. In questa veste tu, Mariano, hai avuto modo anche di seguire più da vicino le vicende in Iran che hai riportato in questo libro, giusto?
Certo, certo.
E allora affrontiamo subito il tema principale di questo libro, un po' da che cosa è nato e che cosa ha voluto fotografare il tuo ultimo libro.
Ma è nato dalla necessità di far comprendere al lettore che cosa è stato e che cosa è ancora realmente questa battaglia, questa lotta, questa che chiamiamo in questo numero, in questo libro, la rivoluzione delle donne, del movimento Donna Vita Libertà, no? E c'è il cuore, il senso di questa lotta che, per quanto riguarda l'Iran, viene da lontano, non è in qualcosa che è nata con l'uccisione della giovane curda di Sakez, del Kurdistan iraniano, che era giunta nella capitale iraniana e era stata accolta con una ciocca di capelli scoperti, e per questo era stata arrestata e uccisa, riempita di botte e uccisa dalla polizia morale, appunto perché non indossava correttamente il velo. È come dicevo, la lotta contro l'apartheid di genere in Iran ha radici molto lontane, ha avuto inizio ancora prima della rivoluzione Khomeinista del 79, addirittura possiamo farla risalire alla prima donna martire in Iran, che è stata una giovane poetessa di nome Fatimin Zarin Tarabagani, una donna del nord-ovest del paese, che è nata, vissuta tra il 1814 nel 1817, nota col nome di Tairé, che significa la pura. Tairé era di fede Bahá'í ed è tuttora considerata la donna più importante dell'Iran, no? Gettò da parte il velo nonostante l'usanza fosse profondamente radicata nella società del tempo e nonostante fosse considerato indecoroso che le donne parlassero con gli uomini. Lei si esibì in un intervento in una conferenza dei Bahá'í e questa fu un'eroina dei primi dell'Ottocento. Il governo iraniano di allora, la dinastia Qajar, allora c'era, la incarcerò, fu anatemizzata, esiliata di città in città, minacciata di morte, ha sopportato persecuzioni, sofferenze con grande eroismo, è stata praticamente anche lapidata. È una delle frasi iconiche di questa eroina dei primi dell'Ottocento. Fu una frase che mi colpì molto perché la sentii risuonare nelle attuali proteste, nelle proteste recenti per Masamini. Puoi uccidermi quando vuoi, non puoi fermare l'emancipazione delle donne. Ecco, Tairé diventò una martire, fu trascinata nel giardino del carcere dove era rinchiusa e fu strangolata. E da lì, insomma, non dobbiamo pensare che fosse tutto, diciamo, appiattito in Iran, anzi, si svilupparono poi nel corso degli anni, a parte che vi furono dei tentativi anche di instaurare il regime costituzionale democratico come quello che seguì alla cosiddetta rivoluzione del costituzionale del 1905, che poi fu anche quella una rivoluzione tradita, ma ci furono dei movimenti non solo che si esprimevano per affermare democrazia, libertà, diritti, ma anche le donne incominciavano a farsi sentire, fino a quando negli anni grosso modo nel periodo degli anni 50, 60 e anche 70, nacquero i primi movimenti femministi anche in questo paese, in Iran. Poi tutto precipitò, come sappiamo, perché ci fu un'altra rivoluzione, quella del 1979, quando appunto arrivò l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, che instaurò la Sharia, instaurò una repubblica islamica e di conseguenza quelle poche conquiste che pure erano state realizzate furono completamente risucchiate. Ma un segnale importante già avvenne allora, proprio all'indomani, direi il giorno dopo quasi, l'insediamento di Khomeini alla guida del paese. E cioè quando appunto Khomeini, come sappiamo, prese il potere in Iran a febbraio del 1979. Ebbene, il 7 marzo, il giorno prima la giornata internazionale delle donne, il 7 marzo di quello stesso anno, le donne scesero in piazza, in strada, mano nella mano, cantando e ballando in giro tondo, protestavano appunto con allegria contro l'introduzione dell'obbligo del velo, perché subito dopo appunto ci fu una delle prime cose che introdusse Khomeini, fu appunto la legge sul codice di abbigliamento che impose il velo obbligatorio per le donne nei luoghi pubblici.
Imposizione che dura fino ad oggi.
In posizione che dura fino ad oggi con passaggi più o meno allentati o no a seconda del momento politico, perché la Repubblica Islamica ha sempre operato aperture e chiusure, direi più che aperture, finte aperture e chiusure, aperture strategiche momentanee, per poi di nuovo ripristinare quello che sono i dettami della dottrina comunista. Perché noi dobbiamo tenere presente una cosa, che quando parliamo di Repubblica Islamica parliamo di un'istituzione che ha dei principi fondamentali, una specie di, come dire, la Repubblica Islamica non è semplicemente una repubblica religiosa, no? che ha l'apparato religioso, eccetera. No, si fonda su principi che sono quelli della dottrina comunista, e Khomeini mi ha espresso questi principi in tutti gli aspetti della vita sociale, economico, politico, culturale, proprio in ogni ambito, regolamenta ogni ambito della vita sociale, familiare degli iraniani. E quindi uno dei pilastri su cui si fonda la Repubblica Islamica è quella della Sharia, e quindi è quella dell'obbligo del velo, è uno dei pilastri fondamentali, perché i pilastri sono su cui si fonda i principi della dottrina comunista sono l'antioccidentalismo, no? Quindi no all'America, no a Israele, questo è uno dei pilastri, la forza militare, la propaganda che è un elemento essenziale nella vita politica dell'Iran. E poi c'è appunto l'altro pilastro, è quello religioso, questo pilastro. Questi sono i 3-4 pilastri su cui si fonda la Repubblica Islamica. In realtà sono 3, perché quello della propaganda lo possiamo unire tranquillamente a quello dell'anti-americanismo e dell'anti-israelismo.
Senti Mariano, secondo te la Repubblica Islamica può essere annoverata tra i totalitarismi proibizionisti, diciamo? A me sorge, insomma, nella memoria quella frase di Marco Pannella di quando il potere colpisce il colpevole, lo colpisce a morte in nome della proibizione.
Ma guarda, la Repubblica Islamica è una repubblica, diciamo, basata sul controllo ossessivo della società, della persona.
Della coscienza?
Ma direi di tutto, perché si vuole…
Anche del corpo delle persone.
Del corpo delle persone, perché è tutto regolamentato nelle leggi islamiche. Di conseguenza… di conseguenza, appunto, seguono un loro codice, che è il codice islamico, che non ha nessun accostamento, non si può accostare a nessun altro codice, che sia un codice di un paese occidentale, un paese di diritto né anglosassone né germanico né romano, né in modo più assoluto. Stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso. Quindi c'è l'ossessione del controllo della persona, ma in particolare della donna. È lì che si concentra molto, perché la donna, il controllo il sesso femminile, ha sempre ossessionato gli ayatollah, ha sempre ossessionato i leader della Repubblica Islamica, perché ha a che fare con le libertà, ha a che fare con l'Occidente, no? Questa visione. Prima l'Iran, per esempio, era un paese completamente chiuso, nel senso che aveva questa visione, possiamo dire, tra virgolette, non allineato, perché diceva di non stare né a ovest né a est. Poi, da un po' di tempo a questa parte, con alcuni esponenti leader iraniani, vi è stata l'apertura della visione a est, no? E questo ha contribuito poi a determinare legami, rapporti che sono con la Russia, con la Cina, per esempio, con altri paesi dell'est asiatico, ma non ha prodotto nessun tipo di apertura, mentre paesi arabi, i paesi del Golfo o altri paesi anche dell'Asia centrale in qualche modo si sono sviluppati, sono cresciuti sotto questo aspetto di molto, si sono anche arricchiti moltissimo, no? I paesi del Golfo, pur avendo delle rigidità molto forti in termini di religione, di rispetto anche lì della Sharia, eccetera, ma comunque sono un paese che ha saputo essere più pragmatico. Invece l'Iran è un'istituzione oscurantista su tutti gli aspetti, tant'è che i giovani adesso non si riconoscono per nulla, perché la considerano un mostro che ha occupato il paese. Una delle cose che mi ha impressionato moltissimo è quando parlavo con i giovani iraniani in Iran, mi dicevano sempre che loro parlavano come se il loro paese fosse occupato, non è un paese, occupato da qualcuno, da un corpo estraneo.
Abbiamo concluso il nostro primo quarto d'ora, adesso un breve stacco musicale e poi riprendiamo con Mariano Giustino e Carlo Sanna qua in studio. Amiche e amici radioascoltatori, siamo a Gutenberg, autrici e autori da leggere, il programma di libri, letteratura, scienza e culture di Radio Sardegna. E con noi, prezioso ospite, Mariano Giustino, in collegamento dalla Turchia, e qua in studio Carlo Sanna, al quale cedo subito la parola per incalzare con una domanda il nostro ospite.
Grazie, bentrovati e bentrovate, bentrovato anche a te Mariano.
Grazie, ciao.
Riprendendo uno dei temi dello scorso blocco che abbiamo sfiorato, mi chiedevo e volevo chiederti come mai rispetto al movimento di opposizione al regime in Iran così composito come anche ha iniziato a tratteggiarlo, hai scelto proprio questa prospettiva di genere e non un'altra, ad esempio generazionale, visto che citavi giovani, cioè come mai hai voluto scegliere questa prospettiva e dedicare il tuo libro alle donne che fanno resistenza in Iran?
Allora, questo è, diciamo, semplicemente uno degli aspetti, perché tu dici bene. Difatti chi leggerà questo libro si accorgerà di una cosa, che al centro c'è la rivoluzione di Mahsa Amini, che non è una rivoluzione femminista, a mio avviso. È una rivoluzione sicuramente partita dalle donne, ma è partita dalla minoranza, da una minoranza che è quella curda, dalla periferia, partita dalle periferie, dalla periferia del paese, cioè dal Kurdistan iraniano, che si è diffusa poi al centro e nelle aree più altamente sviluppate e borghesi, la borghesia, anche della borghesia religiosa di Teheran, eccetera, che ha interessato molto. Ma che cosa? Quello che è bene sottolineare è questo, è che questa rivoluzione partita dalla periferia ha utilizzato, e poi estesa al centro, ha utilizzato centro e periferia hanno utilizzato gli stessi slogan. Lo slogan Donna, Vita, Libertà, che è uno slogan Xinjiang Azadi, che è uno slogan curdo che ha riecheggiato per anni in Siria, in Iraq, addirittura già dagli anni, fino agli anni 70, 80, addirittura negli anni 90 è stato molto utilizzato e si è anche sentito nelle zone curde della Turchia, dell'Anatolia, del sud-est anatolico.
Mariano,
prego.
Scusa, ma quindi non è stata una rivoluzione per ora borghese?
No.
È una rivoluzione popolare, come dici tu spesso.
No, non c'entra niente. È una rivolta popolare partita dal basso, dai giovani, cioè praticamente chi sono coloro che hanno dato vita alla rivoluzione di Gina? Sono i giovani, i giovanissimi, quelli che sono cresciuti con lo smartphone, la cosiddetta generazione Z, che non si riconosce minimamente nei valori della Repubblica Islamica, che ha visto un altro mondo possibile, l'esistenza di un altro mondo possibile, cioè quello che ha visto attraverso gli smartphone, attraverso la rete, e come si vive a Parigi, a Londra, a New York, come si vive in tanti altri posti del mondo dove c'è più libertà, ci sono diritti, c'è democrazia. Questa ribellione è una ribellione contro gli autoritarismi, contro l'autoritarismo, contro i genitori che avevano permesso tutto questo, no? I genitori che allora avevano creduto nella rivoluzione del 79 pur di liberarsi dallo Shah, pensavano appunto che quella fosse un'occasione per avere democrazia, libertà, e poi sono stati ingannati.
Senti Mariano, tu spesso hai detto che il regime ha le ore contate, cioè tu ritieni che ci sia questo sostrato di rivolta popolare in grado di sovvertire il regime?
È un regime destinato a fallire, ad estinguersi, per un semplice motivo, cioè non è che lo dico io perché, cioè, analizzando i fatti, i dati,
certo.
Per quale motivo? Perché l'80% della popolazione iraniana non riconosce la legittimità della Repubblica Islamica, non la riconosce, non partecipa al voto, per esempio, no? Ma a parte che il voto in Iran non è un voto libero, a parte questo, ma comunque non riconosce nessuna autorità in questa Repubblica Islamica e nessun potere, quindi l'80% ha questo rifiuto. Quali sono i valori che hanno scoperto, che rincorrono i giovani in Iran? Ma basta vedere dai loro simbolismi, dai tatuaggi che si fanno o dai simboli che espongono al collo, con le collane. I loro simboli sono identitari dell'identità persiana, sono zoroastriani. Hanno riscoperto il valore del nazionalismo persiano, fanno riferimento a Ciro il Grande e fanno riferimento ai diritti, alla libertà, alla democrazia, in cui credono moltissimo, credono che questo sia un loro diritto, avere, vivere in un paese libero, in un paese libero. Questa è la generazione che esiste, dei giovani che esiste in, in Iran, ed è la generazione degli studenti che hanno dato vita a questa, a questa ondata di proteste che ha avuto varie fasi nel 2000, nel 2009, poi nel 2017, poi nel 2022, poi, quella di Gina del 2022, ma c'è stata pure una del 2020 se non sbaglio, o il 2019, comunque la rivoluzione verde nel 2009 a cui facevo riferimento prima, insomma, dove pure questi, questi slogan esistevano già. Pensate che già nel, nel 2009 uno degli slogan che si sentiva di più per le piazze dell'Iran era, in quel periodo, nella, durante la rivoluzione verde, i giovani, non solo i giovani, anche la classe imprenditoriale del paese contestava l'Iran, il, questo impegno in politica estera, perché come sappiamo la Repubblica Islamica è impegnata sul fronte estero in maniera molto forte, no? I Pasdaran, i corpo dei guardiani della rivoluzione con le forze Quds sono in qua, almeno quattro paesi dell'area, Siria, Iraq, Libano, Yemen.
Ecco, e su questo ti farà, anche oltre. Su questo ti farà le domande Carlo Sanna subito dopo il nostro ultimo stacco musicale, quindi tra qualche minuto torniamo con Mariano Giustino. Amiche e amici di Gutenberg, siamo qua nel nostro programma di libri, letteratura, scienza, culture su Radio Sardegna. Il nostro ospite di oggi è Mariano Giustino, che era arrivato a descriverci la, i tratti della rivoluzione sommersa, carsica e molto lunga e sofferta in Iran. Adesso la parola a Carlo Sanna.
Ecco, con Mariano tratteggiavamo nell'ultimo spezzone del blocco appena conclusosi, la politica estera dell'Iran e la percezione che all'interno del paese c'è di questa proiezione internazionale dell'Iran. Mariano, tu ci dicevi che è una questione che si vive sempre con più insofferenza, l'impegno all'estero dell'Iran nella costituzione, nel mantenimento del cosiddetto asse della resistenza, di cui giustamente hai ricordato i paesi. Ma adesso, appunto, gli ultimi sviluppi internazionali hanno visto un po' questo asse della resistenza collassare quasi ovunque. Quindi ti chiedo qual è allora a questo punto la percezione di ciò che sta succedendo nell'attualità internazionale?
Le popolazioni iraniane, perché poi appunto questa rivoluzione riguarda le minoranze, anche e soprattutto le minoranze del paese, le varie minoranze, e anche le minoranze, quelle anche sociali, chiaramente. Ma dicevo, quello che è stato sotto accusa, soprattutto dal 2009 in poi, è il fatto che l'Iran ha, sin dalla sua nascita, poco dopo, già dal 62, da quando ha fondato Hezbollah, no? Hezbollah libanese, no? Che è una ramificazione dell'Iran in Medio Oriente, sostanzialmente questo è Hezbollah, no? Da quando ha fondato Hezbollah, poi dopo ha sostenuto Hamas, finanziato gli Houthi, la Jihad islamica, Kataib Hezbollah in Iraq e tante altre sigle del cosiddetto asse della resistenza che è stato evocato, ha sperperato le sue risorse, le risorse del paese, per finanziare e sostenere gruppi terroristici, perché la Repubblica Islamica, sin dalla nascita, aveva la necessità di creare deterrenza e creare quelle ramificazioni in Medio Oriente che l'Iran non poteva avere. L'Iran non poteva impegnarsi direttamente, e lo faceva attraverso queste ramificazioni che poi sono state smantellate da Israele, e quindi, come abbiamo visto, e questo è supportato dalla popolazione, cioè la popolazione supporta appunto lo smantellamento di questo asse della resistenza, ha esultato alla disfatta di Hezbollah, di Hamas, anzi paragona queste organizzazioni terroristiche alla Repubblica Islamica, dicendo: voi siete come loro, esattamente come loro, siete terroristi. È uno degli slogan, è appunto quello che recita Sepahi, cioè Pasdaran, Bassij, cioè le forze della polizia, quelle paramilitari, eccetera. Siete come l'ISIS, siete come Hamas, come Hezbollah, siete i mostri. Quindi sostanzialmente questo è.
Ti volevo chiedere, visto che hai un'esperienza molto profonda anche di vita in Turchia, che è un paese oggetto di una buona parte della diaspora iraniana, e hai avuto modo di confrontarti con i giovani e meno giovani anche che dall'Iran arrivano in Turchia? Quali sono le aspettative che hanno anche in un paese così vicino ma così diverso come la Turchia?
Sì, ho avuto modo di confrontarmi. Gli iraniani che sono venuti dalla Turchia, cioè in Turchia, che sono venuti dall'Iran, preferiscono però andare fuori subito, perché non hanno molta fiducia, sostanzialmente, visti i rapporti, i legami anche di estradizione che esistono tra i due paesi. In genere preferiscono raggiungere paesi liberi. Quindi questo, non ho dato questo aspetto qua. Non si fidano molto, sono un po' più chiusi, hanno diciamo, poi le due culture sono anche sostanzialmente sostanzialmente diverse, anche se molto vicini per tante cose, però sotto l'aspetto per esempio della religione, chiaramente, come sappiamo, c'è una sostanziale differenza.
Certo, invece per quanto riguarda similitudini e differenze tra due movimenti di opposizione al regime, da una parte quello di Erdogan, dall'altra parte il regime degli Ayatollah, che tipo di, tu che li conosci entrambi molto bene, che tipo di somiglianze ci hai trovato? Risuonano le stesse parole d'ordine? Ci sono delle modalità comuni di protesta, no, e di opposizione?
No, io la cosa che mi ha sorpreso molto è il fatto che gli iraniani sono un popolo molto più occidentale. Io direi, ho capito questo, che il popolo più occidentale in Medio Oriente è certamente il popolo iraniano, o almeno i giovani iraniani, non volendo generalizzare come popolo, questa generazione Z in Iran è sicuramente quella più occidentalizzata di tutto il Medio Oriente e diciamo, tu mi potrai dire, ma la Turchia non è il Medio Oriente, sì è vero, ma la diciamo c'è la componente come dire più fortemente identitaria, radicata, nazionalista, e si sente ancora forte in Turchia rispetto, diciamo che sono una popolazione, un popolo ancora più aperto sotto questo aspetto. Fermo restando che molte cose stanno cambiate adesso in Turchia, per carità, insomma, quindi diciamo che il processo di occidentalizzazione, nonostante tutto, si è affermato e si è radicato in queste società, e non è possibile scardinare, non è che si può pensare che si possa tornare indietro, io non credo che ci possa tornare indietro. In Turchia ci sono dinamiche differenti, nel senso che il popolo turco è un popolo più meno disposto a subire soprusi, diciamo così, che, e quindi facilmente oggetto di ribellione, no? Questo è evidente. La società civile turca è molto espressiva, dinamica, ha molte sfaccettature. E si è forgiata nel corso di decenni in maniera molto molto forte, ancora più sviluppata. Quindi questo ha determinato una consapevolezza, uno sviluppo sociale sicuramente diverso. Per quanto riguarda, ripeto, l'aspetto di paese medio orientale vicino all'Europa, certamente l'Iran lo è. E quindi possiamo dire che sotto questo aspetto si può fare un gemellaggio tra Turchia e Iran.
Bene Mariano, noi ti ringraziamo moltissimo, sappiamo che ora devi andare via, anche se non abbiamo esaurito tutto il tempo a nostra disposizione. Ti vogliamo ringraziare e chiederti nuovamente di dare l'indicazione della tua ultima opera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
L'indicazione è quello che di ordinarlo negli store online, delle librerie online, Iran a mani nude, editore Rubettino, oppure recarsi in libreria e acquistarlo. È un libro molto attuale che ci parla appunto di quello che stiamo assistendo adesso in Iran, e cioè delle varie questioni che non sono state mai risolte in Medio Oriente, che hanno a che fare con l'Iran, e della lotta di questo popolo che è in cerca appunto della sua liberazione per aprire una stagione di democrazia e di libertà.
Grazie Mariano, noi lo speriamo tutti moltissimo. Gentili ascoltatrici, cari ascoltatori, ringrazio Carlo Sanna che ci ha accompagnato anche in questa puntata. Vi saluto, Roberto De Riu vi dà appuntamento alla prossima puntata di Gutenberg, autrici e autori da leggere, programma di libri, letteratura, scienza, culture su Radio Sardegna. Arrivederci.
Gutenberg, autrici e autori da leggere. Programma di libri, letteratura, scienza, culture. Ideato e condotto da Roberto De Riu.